Come ha pregato Enrico, ci troviamo di fronte alla parola di Dio e quindi è comprensibile un po' il tremore delle gambe per chi ha la responsabilità di parlare del Signore. L'argomento che questa mattina vorrei esaminare con voi è prove e tentazioni. Non è un argomento facile da trattare, anche se è molto trattato, ho sentito molte volte dei predicatori parlare di questo argomento. La Scrittura usa questi due termini che sembrano così differenti tra loro, ma che in effetti non lo sono. In effetti, tentazione e prova sono la traduzione di una medesima parola, nisha in ebraico e peirasmon in greco. E sia tentazione che prova sono la traduzione di questo termine. Questi due termini così differenti sono dovuti, la traduzione così in modo differente, è dovuta al contesto in cui si trova questa parola. Cioè la tentazione è un qualche cosa che viene dal nemico, che vorrebbe farci cadere. La prova invece è un qualche cosa che può venire da Dio. Cioè Dio a un certo momento può provarci per vedere a che punto siamo arrivati con la nostra fede. Facciamo un esempio. In Giacomo, capitolo 1, versetti da 12 a 15. Ce l'avevo, ma non le vedevo. Allora, leggiamo il versetto 12 della prima lettera di Giacomo e dice: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Ci fermiamo per un attimo qua e teniamo la Bibbia aperta in questo punto. Il termine prova qui traduce il termine peirasmon, come dicevamo prima. Ed è positivo, perché dice chi sopporta la prova, chi la supera, il Signore ha promesso a lui la corona della vita. Dai versetti 13 al 15 invece noi leggiamo: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli non tenta nessuno, invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce, poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Qui, come vediamo, la stessa parola peirasmon ha un tratto negativo, ampiamente negativo, e quindi viene tradotto con tentare, con tentazione. Abbiamo anche degli esempi nell'Antico Testamento. In Genesi, capitolo 22, versetto 1, noi troviamo scritto: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo. E noi sappiamo qual era la prova a cui fu sottoposto Abramo. Ma era un qualcosa che veniva da Dio, era Dio che provava Abramo. Invece in Primo Cronache 21, al versetto 1 dice: Satana si mosse contro Israele e incitò o tentò Davide a fare il censimento di Israele. Era un qualche cosa che Dio non voleva, non era un qualche cosa che lui gradiva, ma Satana incitò Davide a fare questo censimento. E qui quindi la stessa parola Nissa viene tradotta per quanto riguarda la prova che Dio dava ad Abramo e con prova, mentre invece la tentazione alla quale fu sottoposto Davide. Quello che stiamo affrontando non è un argomento piacevole, non è un argomento che entusiasma i cuori, ma pur nonostante questo è un passaggio obbligato nel quale ogni credente deve forzatamente passare. Ed è perciò bene essere preparati a questo argomento, a questo fatto, perché così sapremo come, quando ci rotolo addosso, quando ci capita addosso, sapremo come affrontarlo. Ritorniamo a Giacomo. Dicevo prima di tenere la Bibbia aperta su questo libro perché è importante per questo argomento. Sempre al capitolo 1, versetti da 2 a 4, leggiamo: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Io leggo questi passi e dico, me lo sono detto più di una volta, ma quale gioia può esserci nel trovarsi nelle svariate prove? Non è che le prove siano una passeggiata. E è possibile che questa circostanza così dolorosa a volte produca gioia? Poi uno riflette, legge la scrittura, ci pensa sopra e dice sì, è possibile. È possibile perché a patto che si affronti questa prova sapendo che se noi la superiamo il Signore ci premia per la nostra costanza e quindi superare la prova produce dei credenti maturi, dei credenti forti. È vero che per definizione stessa della parola prova, la prova è una situazione sfavorevole, non è certamente favorevole. E noi ci incappiamo in queste situazioni ed è contro la nostra volontà quando ci entriamo in questa situazione. E io continuo a dire, parlo per me in modo particolare, faccio molta fatica a capire le parole di Giacomo che mi dice considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in svariate prove. Mi rimane difficile, non so a voi, però a me resta molto difficile comprendere queste parole. Anche se capisco che superare una prova significa crescere nella fede, nella costanza, nella perseveranza, nella maturità spirituale, senza contare che, secondo la promessa, chi supera la prova ottiene la promessa, cioè entra nella promessa di Dio della corona della vita. Però insisto, bisogna essere preparati all'evento della prova. Perché? Perché ci capita addosso improvvisamente. La parola dice quando venite a trovarvi. Non è che ci dice domani incomincerà la prova, oppure tra un mese, dopo che sarai più forte e più maturo, ti darò la prova. No, quando venite a trovarvi, quindi è un qualche cosa di improvviso che ci capita. E quindi bisogna essere pronti, bisogna essere preparati. Le prove sono certe. Non dobbiamo pensare che è capitata a lui, però io me la sono scansata. e quindi non sono stato provato. Oggi, ma siamo certi che la prova è sicura, perché la scrittura dice quando vi trovate, e quindi non esclude che qualcuno possa farla franca. E grazie a Dio la prova ha una durata, non è un qualche cosa di continuo, altrimenti non riusciremo a superarle. Difatti in primo Pietro leggiamo: se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Qui l'apostolo Pietro fa una distinzione tra prova e prova. C'è le svariate prove che insomma sono abbastanza superabili, possiamo andare avanti e non aver paura proprio di essere prostrati. Ma quando ci dice invece in 1 Pietro 4,12, carissimi, non vi stupite dell'incendio che divampa tra voi, non solo svariate prove, ma l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Non vi dovete stupire, è una cosa, una regola, no? E quando si parla di incendio si parla di qualcosa che veramente fa male, cioè pensiamo a trovarci in mezzo ad un incendio e la nostra sensazione non è certamente quella di dire vabbè, però no, è grave. Leggiamo con molta attenzione le parole che troviamo in 2 Corinzi, capitolo 4, versetto da 7 a 9. 2 Corinzi, capitolo 4, versetti da 7 a 9. Qui l'apostolo Paolo parla di un tesoro che abbiamo, la grazia di Cristo e tutto quello che Cristo ha fatto per noi, praticamente la buona notizia, il Vangelo, ma dice al versetto 7, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio, non a noi. Cioè non dobbiamo pensare che ho superato la prova. Grazie a Dio ho superato la prova. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Cioè, la grazia di Dio ci accompagna in questi problemi, in queste prove, e malgrado siano, possono essere molto gravi, non ci riducono mai al non poterle sopportare. Quindi dobbiamo fidarci di Dio, fidarci che le prove che ci vengono addosso non saranno mai qualcosa che ci distrugge, ma un qualche cosa che possiamo sopportare. Perché Dio non ci vuole atterrati, non ci vuole sconfitti. E dove non arriva la nostra capacità di sopportazione, arriva la potenza di Dio. E quindi se noi abbiamo fiducia in Lui, quando ci troviamo nella prova, non ci lasciamo andare completamente. Difatti dice Romani capitolo 8, 37, che noi siamo più che vincitori. Quando si parla di essere vincitori si parla di una battaglia, e la battaglia non è mai qualcosa di piacevole. Quindi può essere rappresentata benissimo da una prova cruenta, ma noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. La prova, se la superiamo, produce cose buone nella nostra vita, il meglio per noi. Ci fa crescere, ci fa maturare, purifica la nostra fede, produce perseveranza. Sono tutte cose che chi ha provato, chi è stato provato duramente, quando ha superato questa prova, si rende conto che è una verità assoluta. Non esiste prova che non possa essere superata, l'abbiamo detto prima, e ora vogliamo rileggerlo in Primo Corinti, capitolo 10, versetto 13. Primo Corinzi, qui l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. In altre traduzioni questa parola tentazione, peirasmon, è tradotta prove. Cioè il Signore non permette che le prove siano più forti di quello che è la nostra capacità di sopportare. Quale atteggiamento quindi ha la parola di Dio rispetto al fatto di essere provati? Dice Paolo, parlando di se stesso, e lui di prove ne ha passate, che se leggiamo veramente gli Atti e le sue lettere ci rendiamo conto di quante ne ha sopportate, dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Quindi Paolo ci dà un esempio di come deve essere considerata la prova. Se noi riusciamo a vedere in ogni prova con cui ci veniamo a trovare a contatto l'indiscutibile amore di Dio, cioè vedere nella prova l'amore di Dio, questo è il segreto per riuscire a superare con successo le prove, sa che le prove vengono a noi, dobbiamo sopportarle perché ci danno la misura dell'amore che Dio ha per noi e che noi abbiamo per Dio, perché se noi supportiamo la prova dimostriamo che amiamo il Signore, non ci lasciamo andare. Leggiamo quello che l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, capitolo 8, versetto 28, che dice: ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio. Anche questo per me è una cosa difficile da capire, perché quando ti trovi nella grande tribolazione e leggi ogni cosa coopera al bene, rimane difficile. Però se Dio ce l'ha fatto scrivere nella Bibbia è perché è la verità. Alla fine il male del quale ci troviamo si volge al bene, cioè alla nostra crescita, alla nostra maturità. E al versetto 33 del capitolo 8 fino al 39, lo leggo io, dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come carne da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né nessun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo è consolante, veramente, queste scritture ci consolano e ci rinfrescano il cuore. Fin qui abbiamo visto come il credente deve considerare la prova. Vediamo ora cosa la Scrittura ha da dirci sulla tentazione, cioè come poter affrontare le tentazioni e poterle vincere. Anche qui non è qualche cosa che potrebbe succedere. Succede, è successo, succede, succederà. La tentazione fa parte del bagaglio cristiano, cioè fa parte della vita del cristiano, purtroppo. Un personaggio biblico che visse e contemporaneamente sia la tentazione che la prova fu Giuseppe. Tutti sappiamo, l'abbiamo studiato durante la scuola domenicale quando eravamo bambini, e viene ancora insegnato alla scuola domenicale, e quindi conosciamo la storia. Il Giuseppe, venduto dai fratelli, ne ha passato di tutti i colori, arrivato in Egitto, è entrato al servizio di Potifarre, un potente d'Egitto. Sua moglie, vedendo questo ragazzo avvenente, giovane, ha cercato di sedurlo e voleva sedurlo a tutti i costi. E lui ha resistito alla tentazione. Per lui era una tentazione questa donna bellissima e lui giovane e pieno di energie. Indubbiamente fu una tentazione, ma la superò e il Signore lo premiò facendolo arrivare alla vette più alte del regno di Faraone. Quindi tentato prima. Provato prima, perché da quando fu messo dentro la cisterna dai suoi fratelli, tirato fuori, venduto come schiavo, quindi fu provato fortemente. Poi la galera dopo, ingiustamente, lui non aveva rifiutato di tradire il suo padrone, è andato in galera come se fosse un delinquente, quindi provato in tutti i modi e tentato, ha superato l'una e l'altra. Ed egli rappresenta egregiamente l'esempio di come si dovrebbero affrontare gli eventi, la tentazione e la prova. Lui ha superato queste due situazioni. Per coloro che non hanno molta dimestichezza con la Bibbia, dirò che la storia di Giuseppe la possiamo trovare in Genesi dai capitoli 37 fino al 50. Dal punto di vista di Dio, anche la tentazione ha una grande importanza ed essenziale nella vita del cristiano, l'abbiamo detto prima, perché la tentazione ha la vitale funzione di portarci ad una scelta. Lo faccio o non lo faccio? Obbedisco o disobbedisco? No? Quindi la tentazione in realtà costituisce la linea di demarcazione tra innocenza e colpevolezza. Va affrontata per stabilire la linea d'azione che vogliamo tenere. Se la nostra scelta sarà quella giusta, ne saremo benedetti. Se invece la nostra scelta sarà sbagliata, ne porteremo le conseguenze. Dunque, che ci piaccia o no, la tentazione deve per forza entrare nella nostra esperienza di credenti. E la scelta che faremo dimostrerà se essa ha prodotto una lezione salutare, se ci ha fatto crescere il resistere alla tentazione, o se invece dovrà essere ripetuta. Nel considerare la tentazione si deve tenere presente due fattori fondamentali. Primo, la tentazione ha lo scopo di portare alla luce ciò che noi abbiamo veramente nel cuore. Ecco, secondo me, il motivo per cui Dio la permette. Ma lui non sa se noi siamo in grado di resistere o no, lo sa se lo amiamo abbastanza oppure no, conosce il nostro cuore, sì, ma noi no. Noi non lo sappiamo se davanti alla tentazione siamo in grado di resistere oppure no. Ecco perché è così essenziale e funzionale nella nostra vita che la tentazione ci ci tenti, scusate il bisticcio di parole. Per esempio, faccio l'esempio dell'acciaio. L'acciaio, per poter resistere alla pressione, per poter resistere a quello che, a quale viene sottoposto, viene temprato. Da ferro diventa acciaio attraverso la tempra. È un po' quello che succede per il cristiano. Il fuoco della prova e il fuoco della tentazione sono quelle cose che temprano il credente e lo rendono capace di resistere. Ritorniamo al concetto della fiducia in Dio. Il Signore dice a noi: io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. La vita cristiana ci conduce giorno per giorno a scoprire quanto siano così affidabili le promesse che Dio ha fatto. Per esempio, pensiamo ad Abramo. Abramo, abbiamo detto, fu provato da Dio. Ma in funzione di che cosa poté resistere Abramo e sopportare e superare la prova? Perché credeva alle promesse che Dio gli aveva fatto. Dice Ebrei, voi ricordate questo capitolo degli Ebrei dove parla della fede di Abramo. Dice, lui dentro di sé ha pensato: se il Signore mi ha fatto delle promesse che passano forzatamente attraverso Isacco, mi ha detto che in Isacco io avrò una discendenza, eccetera, 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 e adesso me lo chiede in sacrificio, mi chiede di ucciderlo in sacrificio, vuol dire che me lo vuol restituire attraverso la resurrezione. Io credo nelle promesse che Dio mi ha fatto, ed ecco che la prova ha potuto essere superata e Abramo diventare l'esempio di fede, il padre di tutti coloro che hanno fede in Dio. Pensiamo forse che Satana non abbia tentato Abramo, non gli abbia detto: ma vedi che Dio che ti ritrovi, prima ti fa delle promesse e poi dopo ti chiede suo figlio. E cioè ha cercato senz'altro Satana di scoraggiare e ha tentato Abramo di disobbedire alla richiesta di Dio. Ma grazie a Dio, e grazie veramente perché lui ha resistito e ha potuto diventare il padre di noi che crediamo. Ma concludendo, mi sale su una domanda, e forse sale anche a voi. Se la prova è un qualche cosa che ci aiuta e ci fa crescere e rafforzare, se la tentazione ha la funzione di farci vedere se amiamo o no il Signore, Satana non è poi così cattivo. Forse ci vuole bene. Forse ci vuol fare del bene dandoci le tentazioni, procurandoci le prove. Non dimentichiamo che Satana odia Dio, ma odia anche noi, ferocemente, e vuole allontanarci da Dio. E quindi certamente non ci vuole fare del bene. Satana non smentisce se stesso. Nello stesso tempo Satana conosce il beneficio che deriva a noi dall'obbedienza e dalla fedeltà. E quindi se noi non resistiamo alle tentazioni, lui dice: allora, ce l'ho fatta. Come il popolo di Israele che fu condotto nel deserto e al quale Mosè dovette rivolgere queste parole: ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore. Così oggi egli ci conduce nel deserto della tribolazione per la stessa ragione: provare i nostri cuori. La reazione che il popolo di Israele ebbe dalla liberazione dall'Egitto, dall'apertura del Mar Rosso, fu all'inizio di grande gioia, di euforia, finalmente siamo liberi. Ma poi ha usato bene la sua libertà? I 40 anni nel deserto ci dimostrano che non usò bene la sua libertà. E noi ci chiediamo, noi tutti, che cosa ne facciamo della nostra libertà? Come la usiamo la nostra libertà? La libertà che ci viene dalla fede in Gesù Cristo, la usiamo per farne un motivo di adorazione a Dio, di lode, di adorazione, oppure qualche volta la trasformiamo in un'occasione per vivere secondo la carne? Pensiamoci, è un ragionamento, una riflessione che io vi lascio nel cuore. Che il pericolo di far sì che la nostra libertà sia usata malamente non è un eufemismo, è un qualche cosa di importante. In Galati capitolo 5, versetto 13, Paolo dice: voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Dio questa nostra tendenza la conosce. Lui sa che noi siamo propensi a prendere gli scivoloni. E per questo, dal momento che ci ha chiamati alla conversione fino alla completa santificazione, lavora con lo Spirito Santo per guarirci dalle nostre tendenze peccaminose. Il deserto, attraverso il quale Dio spesso ci conduce, ci porta a vederci nudi, disarmati contro Satana e contro il peccato. Può capitarci di sentirci annicheliti, umiliati, perché non riusciamo a fare il bene. Apostolo Paolo diceva: il male che odio, quello faccio, il bene che amo, quello non lo faccio. No? Quindi può succedere che ci troviamo ad essere umiliati di fronte alle nostre debolezze, alla nostra incapacità. Ma Dio permette queste cose, anche questa situazione di cuore, perché ci rendiamo conto che non possiamo farcela da soli. È assolutamente impossibile per noi farcela da soli. E quando ci renderemo conto di avere bisogno di Dio in ogni momento, e noi ce ne rendiamo conto e lo cantiamo anche spesso, potremo esprimere così questa nostra preghiera al Signore. Signore, senza di te sono completamente impotente. Vieni in mio soccorso, non espormi alla tentazione e liberami dal maligno, perché a te appartengono la forza, la potenza e la gloria in eterno, come spesso la nostra sorella Mirella ci ricorda attraverso la lettura del Padre nostro. Amen.